Allora, cominciamo quest'anno, questo nuovo ciclo di lezione. Abbiamo iniziato leggendo la prima parte del Salmo 138, perché, come avete sentito, ecco, casomai vi invito anche a rileggerlo, 139-138, insomma, con la doppia numerazione di cui anche avevamo parlato l'anno scorso. È molto, ecco, aderente alla storia di Giobbe, che perlomeno nella prima parte di questo anno noi approfondiamo. Ho affiancato a Giobbe Coelet perché, diciamo, sono i due libri che mettono in crisi la teologia, l'idea tradizionale che c'era, ecco, sull'agire di Dio nei confronti dell'uomo, che c'era in Israele, quindi, ecco, sono abbastanza legati, diciamo, da questo punto di vista. Quindi, grazie alla figura di Giobbe, stasera faremo un po', come sempre, un incontro introduttivo, parlare un po' in generale del libro e poi dalla prossima volta cominceremo con i brani della scrittura. E quindi, grazie alla figura di Giobbe, rifletteremo sull'esperienza del dolore, cosa sempre molto complessa per noi, ecco. Già in epoca preistorica si sono trovati dei testi in cui si cercava una spiegazione al dolore dell'uomo e non trovando, diciamo così, una spiegazione logica, si è pensato all'azione di spiriti maligni, di forze occulte, ecco, che entrando nel corpo dell'uomo determinavano la sofferenza, la malattia e quindi poi dopo anche la morte. Giobbe ci presenta invece un diverso tipo di percorso che porta l'uomo a scoprire un progetto che va al di là sicuramente della razionalità umana, della nostra possibilità di capire, ma che è conoscibile attraverso la rivelazione di Dio, noi potremmo dire attraverso la contemplazione, quindi saremo chiamati quest'anno a andare oltre un po' al nostro modo di pensare, al nostro modo di ragionare comune. Il problema del dolore del dolore innocente, poi ancora peggio, ancora di più, è sempre stato appunto molto sentito in maniera forte dall'uomo e anche nelle scritture, ecco, ha trovato sempre spazio, ma nessuno prima di Giobbe aveva alzato la voce, diciamo, aveva gridato l'ingiustizia di questa cosa, l'ingiustizia della sofferenza. Il libro di Giobbe, vedremo, e se voi avete qualche ritaglio di tempo, volete un po' leggerlo, perché insomma sono 42 capitoli, abbastanza lungo, e c'è chi dice che è anche abbastanza noioso, ecco, va bene, però a piccole dosi si può leggere, ma l'inizio è come una bella favola, poi dopo andremo a vedere, a descrivere bene anche appunto tutto lo svolgersi della storia, diciamo, quindi lo capiremo meglio, ma ecco, è un racconto molto bello dove tutto torna, dove tutto è al suo posto. E allora è troppo perfetto, diciamo così. Quindi è chiaro che l'autore vuole indicarci che quella di Giobbe non è un fatto storico, non è un personaggio che noi possiamo ritrovare nelle cronache, ma è un simbolo. Più che un simbolo è un emblema universale del dolore e della sofferenza. Quindi Giobbe è un uomo nel quale ognuno si può identificare. Non c'è un uomo che non si possa ritrovare nelle sue imprecazioni, nelle sue urla, di fronte a Dio. Anche un uomo che non ha il Signore della Bibbia come Dio, si ritrova in Giobbe. Quella è l'esperienza dell'uomo. Le parole di Giobbe e anche poi degli altri protagonisti che incontreremo sono attuali, risuonano nei nostri giorni, risuonano anche nelle nostre giornate. Perché l'uomo davanti al mistero del male, alla sofferenza ingiusta, prova sempre dello sconcerto. Grida sempre a Dio, a qualcuno. Quindi la protagonista del libro di Giobbe è la sofferenza. Uno potrebbe dire, ah, quest'anno che allegria. Purtroppo, voglio dire, mi sembra anche che sia molto in sintonia con quello che stiamo anche vivendo attualmente, no? Quindi c'è una realtà che ci sta, voglio dire, esplodendo nelle mani, ma pensavamo di andare verso sempre un tempo più tranquillo, più di pace, più di in cui l'umanità, i diritti dell'uomo sono sempre più invocati e cercati, e ci si trova invece di fronte a una realtà che appunto sta esplodendo nella violenza, nell'ingiustizia e quindi di conseguenza nella sofferenza di sempre più persone. Però il libro di Giobbe non solo si interroga sul senso del dolore e della sofferenza, ma si interroga anche su che cosa fa Dio di fronte al dolore, di fronte alla sofferenza innocente. E anche vedremo che un tema centrale del libro di Giobbe è come parlare a Dio e come parlare di Dio di fronte al dolore. Quindi, ecco, il libro di Giobbe rappresenta un po' il tentativo dell'essere umano, sconvolto dal dolore, di comprendere la sua posizione di fronte a questo Dio. Quindi voi capite che il libro di Giobbe è un libro complesso. C'è chi ha detto che il libro di Giobbe è come una anguilla, sfugge dalle mani. E più tu cerchi di stringerlo, e più scappa. Non aspettatevi di arrivare a, ecco, ora ho capito. Perché forse il più grande risultato alla fine sarà ho capito meno di quello che capivo prima di cominciare. Questo sarebbe un buon servizio che ci possiamo fare. Il problema della sofferenza del giusto è sempre qualcosa di sproporzionato. Che l'uomo debba passare attraverso il dolore, che l'uomo debba morire, è sempre inadeguato. Qualcosa che non si può comprendere. Allora, il libro di Giobbe che affronta questo problema, e affrontare questo libro significa accettare fin dall'inizio una sconfitta, perché è difficile appunto arrivare a una risposta, però ecco, ci aiuterà perlomeno a farci le domande giuste. Quindi il vero grande problema del libro di Giobbe è la sofferenza, è l'uomo che soffre e Dio rispetto all'uomo che soffre. Come è possibile credere nel Dio di Israele, cioè nel che è il nostro Dio, che è il Dio della Bibbia, di fronte al dolore che schiaccia l'uomo? E vedremo come sotto i colpi della critica di Giobbe cadono tutte le spiegazioni tradizionali che tentano di presentare un volto di Dio accessibile alla ragione umana. Giobbe ci presenta una figura di Dio diversa, e dobbiamo avere il coraggio di guardarla. La questione che sta a fondo di quello che noi leggiamo in questo libro è che ce la sentiamo dire anche oggi, e forse alberga anche nel nostro cuore: perché Dio non elimina il male e l'ingiustizia dal mondo? Appunto, mi dicevo, di fronte a quello che stiamo vivendo oggi, ci viene spontaneo pensare questo, no? Come può accadere questo? Sapete, no? Una delle domande, una delle che è scaturita dalla Shoah, dove era Dio nei campi di concentramento? E Giovanni Paolo II, quando è andato a Gerusalemme, al museo della Shoah, disse: sì, dov'era Dio? Ma noi ci dobbiamo chiedere: e dov'era l'uomo? Quindi questo sono temi enormi, però noi non è che pretenderemo appunto di rispondere a questi problemi, ma ecco, cercheremo, ecco, di qual è la risposta, com'è che Dio affronta questo, che ecco, la scrittura affronta questo problema. Dio, vedremo, non spiega a Giobbe perché soffre. Gli dice solo che lui è con Giobbe, Dio è con Giobbe, io sono con te, fondamentalmente. E dobbiamo però anche tenere conto di un'altra cosa, che per la Bibbia il male è inspiegabile, perché arrivare a spiegare il male significherebbe giustificarlo, trovarne la ragione, dargli una giustificazione. Ma nella Bibbia il male come tale non può essere giustificato, per cui non si cerca di spiegarlo. E noi abbiamo un problema, diciamo, no? Perché nella nostra mentalità occidentale, qual è la prima cosa? Si cerca la colpa. Di chi è colpa? No? È colpa di Dio, è colpa di Giobbe, è colpa del diavolo? Ecco, Nella mentalità biblica, invece, ciò che preoccupa è la vittima. Quello che è importante è che il problema è quello che vive la vittima, non trovare il colpevole. Questo dobbiamo tenerlo presente. E ecco, dato che questa realtà della sofferenza, del male, appunto il dolore innocente, è così, ci coinvolge, coinvolge l'uomo in maniera così forte, durante tutta la storia La figura di Giobbe è stata molto considerata. Ci sono tante opere, anche letterarie, anche addirittura si trova in alcuni sarcofagi antichi, quindi è stata sempre molto presente, affrontata, ecco, la figura di Giobbe. Nella Bibbia il libro di Giobbe fa parte dei libri sapienziali. Si trova nella Bibbia ebraica, si trova dopo i Salmi e i Proverbi, e questo sarebbe interessante vedere perché, ma ora non, questo se no ci porta lontano. Mentre nelle nostre traduzioni moderne si trova all'inizio, prima dei Salmi, prima Giobbe, i Salmi e poi i Proverbi. E questo sarebbe appunto importante, è importante tenerlo presente nell'interpretazione, però questo è un problema mio, ecco, a voi vi do la soluzione già. Anche i padri della Chiesa si sono occupati molto di questo libro, Sant'Agostino, San Girolamo, Sant'Ambrogio, l'hanno commentato, l'hanno meditato, per esempio San Gregorio Magno ha scritto una grande opera, sugli scritti morali, cioè sull'aspetto morale di Giobbe. Però a dispetto, diciamo, di questo grande interesse da parte di vari ambiti alla figura di Giobbe, nella nostra liturgia il libro di Giobbe si legge poco. Ci sono due domeniche dove c'è la prima lettura tratta dal libro di Giobbe, una settimana nel tempo ordinario, ecco, e basta. Una curiosità: la festa di San Giobbe nel martirologio romano, cioè in quel libro che determina i santi che si celebrano giorno per giorno, è scritto il 10 maggio. E poi altra curiosità, che si invoca Giobbe contro la lebbra e l'elefantiasi, ecco, cioè è protettore da queste malattie. Perché poi vedremo, Giobbe insomma, ha delle malattie, ne ha sperimentate diverse. Altro argomento di cui dobbiamo parlare, ma di cui anche ci dobbiamo liberare in qualche modo, nel senso ne parliamo e poi dopo lo mettiamo da parte, è il genere letterario, cioè quella forma, diciamo, letteraria che ogni libro della Bibbia ha, che è importante considerare per capire appunto come affrontare la lettura e l'interpretazione del libro. Cosa significa il genere letterario? È la forma che un tipo di testo assume. Vi faccio un esempio. Un articolo di giornale non si scrive come una favola. No? Ecco, e una favola non si scrive come un'omelia di un prete alla messa, Cioè opera letteraria ha una sua forma specifica, che già quello tu senti dire c'era una volta e tu sai che qui si va Cenerentola o cose di genere, poi cosa importante anche è non sbagliare genere letterario, perché se un prete fa l'omelia col genere letterario di uno sketch comico non funziona, ma anche il contrario, ecco, nessuno riderebbe se uno racconta una barzelletta come viene scritto un articolo di giornale. Ecco, quindi Questa cosa del genere letterario è importante in questo senso, lo dobbiamo vedere un attimo, però poi dopo, ecco, anche questa è una di quelle cose che mettiamo a monte, come quando si fa le strade, no? Sotto si fa la massicciata, si mettono le pietre e poi sopra si fa l'asfalto, ecco, noi ora stiamo mettendo le pietre alla base. Allora, ci sono opinioni diversissime su qual è il tipo di genere letterario, perché nei libri della Bibbia non c'è scritto in testa, in cima, questo è un romanzo, questo è un libro storico, questo è un libro poetico, ecco, non c'è scritto, quindi bisogna dal testo, ecco, capire, quindi ognuno ha le sue idee, ovviamente. Anche perché se uno si inventa una cosa nuova, ci scrive un libro, lo vende, capisci? Ecco. È stato considerato come un dramma, cioè come una commedia, diciamo, o una tragedia. Può essere più una commedia perché c'è il lieto fine, quindi è un po' come un film hollywoodiano, ecco. C'è tante tragedie, però poi alla fine c'è il lieto fine. Anche è stato sottolineato l'aspetto del procedimento giudiziario. Lo vedremo bene a un certo punto, che il rapporto che Giobbe instaura con Dio è quello di un processo, di un processo particolare che avveniva a tempi, appunto, dell'antico Israele, è come se ci fosse proprio un giudice supremo che emette un giudizio, ci sono degli avvocati difensori, degli accusatori, cioè è proprio come se fosse un processo, però un po' particolare, e poi, appunto, come vi dicevo, lo vedremo. C'è chi ha pensato che fosse un testo costruito come c'erano di questi, sono stati ritrovati anche nelle opere dell'antico Vicino Oriente, quello che noi oggi chiamiamo il Medio Oriente, no? Che viene definita la disputa tra saggi, cioè una specie di tavola rotonda con un argomento al centro e la discussione dei pro e dei contro su questo argomento. Infine c'è chi, accentuando l'aspetto del rapporto di Giobbe con Dio, ecco, ha pensato che si potrebbe trattare di una lamentazione drammatizzata, cioè come una preghiera di lamento che Giobbe fa a Dio, ma che è stata poi, diciamo, in qualche modo trasformata in un racconto. Ora, all'inizio del vostro libretto, allora, la prima pagina, va bene, c'è il programma di tutto quest'anno e va bene, ma voi all'inizio del vostro libretto c'è uno schema, dovrebbe essere pagina 2, se non mi sbaglio, ecco, delle varie parti che costituiscono il libro, la struttura del libro. È importante perché, come vi dicevo, sono 42 capitoli, sono lunghi, è un po' complesso, c'è tutti questi dialoghi, quindi questo è importante, ecco, io l'ho messo subito all'inizio perché dà un po', ecco, un riferimento a dove ci si trova, diciamo. All'inizio c'è un prologo in prosa e poi dopo, dal capitolo 3 fino quasi alla fine, invece è in poesia, tutto il libro di Giobbe è in poesia, voi se scorrete vedete che è tutto in forma di versi, quindi prima c'è un primo monologo di Giobbe, poi una serie di dialoghi tra Giobbe e i suoi amici, Nel capitolo 28, molto importante, vedremo, l'inno della sapienza. Poi la seconda parte del libro riprende con un monologo di Giobbe. Poi interviene un quarto amico, che fa una serie di discorsi anche lui, e poi infine l'intervento di Dio, la risposta di Giobbe e, come vi dicevo, l'epilogo, di nuovo in prosa, come happy end. Continuando un po', ecco, in questo excursus sul personaggio Giobbe, possiamo vedere come non è molto, abbiamo detto che non è molto presente nella liturgia, è stato molto considerato nella storia, ma all'interno della Bibbia il libro di Giobbe come personaggio, diciamo, non è molto presente, si trova solo in due brani, uno nell'Antico Testamento e uno nel Nuovo Testamento. Il primo è nel libro del profeta Ezechiele, che dice così al capitolo 14: figlio dell'uomo, se un paese pecca contro di me, è Dio che parla, no? E si rende infedele, io stenderò la mano sopra di lui. Anche se nel paese vivessero Noè, Daniele e Giobbe, come è vero che io vivo, dice il Signore Dio, non salverebbero né figli né figlie. Essi con la loro giustizia salverebbero solo se stessi. Quindi il profeta sta parlando dell'infedeltà del popolo all'alleanza, dell'infedeltà a Dio, e della reazione di Dio a questa infedeltà. E a questo punto, ecco, cita questi tre personaggi, grandi personaggi dell'Antico Testamento. Noè, che vi ricordate, è il giusto per eccellenza, l'unico salvato al momento del diluvio universale, no? Daniele, che se si vede nella sua storia, nel libro di Daniele e anche in altri libri della Bibbia, è un esempio di virtù e di sapienza all'interno di sofferenza. Anche Daniele vive una storia, un'esperienza di schiavitù, di prigionia, e come si mantiene fedele all'interno di quella situazione. E infine appunto Giobbe, che è descritto proprio come l'uomo della pazienza. Bene, questi tre uomini così grandi, dicevo, così giusti, fedeli a Dio, con la loro giustizia salverebbero solo se stessi. Questo è uno di quei momenti in cui nell'Antico Testamento si afferma la responsabilità personale del peccato. Quello che vi ricordate, Gesù, quando incontra il cieco nato, gli apostoli gli domandano: ma peccato, per essere cieco ha peccato lui o i suoi genitori? Ecco. E Gesù gli dice: né lui né i suoi genitori, cioè per dire che il dolore, il male, la malattia non è punizione. Nel Nuovo Testamento si fa allusione a Giobbe nella lettera di Giacomo, capitolo 5, che dice: noi chiamiamo beati quelli che hanno sopportato con pazienza. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Quindi Giacomo è considerato un modello di pazienza. Nella prova Lui è risultato, è rimasto fedele e è risultato paziente. Però noi ci accorgeremo che questo non è proprio tutto vero. Anche noi tante volte si dice, ah, la pazienza di Giobbe, no, quello c'ha la pazienza di Giobbe, io non so mica la pazienza di Giobbe, vero? È questa frase proverbiale. Vedremo, approfondendo, non facendo una lettura superficiale, affrettata, noi vedremo che Giobbe appare piuttosto come il paradigma della contestazione e della ribellione, non tanto della pazienza. Poi lo vedremo perché. C'è chi sottolinea la pazienza e chi invece lo vede come appunto il ribelle, non Giobbe il paziente, ma Giobbe il ribelle. Altro elemento che noi dobbiamo considerare sempre in questa fase, diciamo, di introduzione generale, per poi poter andare a leggere il testo da vicino le prossime volte, è anche la composizione. Come siamo arrivati a questo libro che noi oggi abbiamo fra le mani? Perché vedete, i libri della Bibbia, soprattutto dell'Antico Testamento, non sono il risultato semplicemente di una persona che si è messo lì a tavolino e ha scritto, anche se ispirato dallo Spirito Santo, da Dio, ma sono il risultato di un lungo processo di stesura, arricchimento e poi alla fine un redattore finale che ha dato la forma che è arrivata fino a noi. Nello studio dei libri della Bibbia si possono applicare diversi metodi, ma sicuramente i due fondamentali che sempre bisogna, da cui bisogna partire, è quello che si chiama il metodo diacronico e il metodo sincronico. Parolacce che ora vi spiego. Ogni tanto però mi tocca, lasciatemi un pochino, ecco. Se no, che ho studiato a fare tutto. Il metodo diacronico, appunto, studia questa storia della formazione, questo processo di formazione del testo. Come siamo partiti e attraverso quali tappe siamo passati per arrivare a quello che noi oggi abbiamo. Invece il metodo sincronico, che viene dopo, prima si studia questo processo, poi allora si va a studiare la forma finale, che poi è quella che ci interessa, perché quello che ci interessa a noi è quel libro che ce l'ha lì Mariangela, che è la Bibbia, che quella è la parola di Dio, no? Che è per noi il fondamento della nostra vita cristiana, insieme ai sacramenti. Però, ecco, per poter quello far diventare veramente fondamento della nostra vita, ecco, noi abbiamo anche questi strumenti che ci fanno approfondire, ci fanno penetrare nel testo in maniera non superficiale, ma approfondita. Allora, ecco, l'approccio diacronico, abbiamo detto, fa emergere che il testo che noi oggi abbiamo è frutto di una lunga storia, come abbiamo detto, che noi riassumiamo in quattro tappe, così anche qui un po' ci aiuta. All'inizio, ecco, c'era un racconto popolare, redatto in prosa, che è quello che costituisce oggi l'inizio, i primi due capitoli, e l'ultima parte, la seconda parte del capitolo 42, che è l'ultimo capitolo, cioè è come una specie di porta d'ingresso e porta d'uscita. Era un testo che c'era in antico, che era tutt'uno, era unito insieme, che parlava della storia di questo uomo ricco, benestante, che a un certo punto perde tutto, addirittura lui si ammala e nonostante questo rimane fedele a Dio. E allora alla fine poi Dio lo premia, anzi gli raddoppia, tutto quello che ha perso glielo restituisce il doppio. Ecco da qui, no, l'idea di Giobbe paziente, perché è colui che nella sofferenza, nella disgrazia rimane fedele, rimane fermo, e quindi poi riceve la... Questo testo probabilmente risale intorno al 1200 a.C. Perché si può datare in questo modo? Soprattutto perché negli scavi archeologici delle città intorno a Israele sono state trovate delle tavolette, sapete, a quei tempi non scrivevano sulla carta, non scrivevano sulla pergamena, ma scrivevano sulle tavolette di terracotta. E sono state trovate delle tavolette, la famosa biblioteca di Hammurabi, no? Fatta di tavolette, più di 10.000, è stato trovato un testo simile a questo di Giobbe. Quindi, e quello è datato il 14 secolo avanti Cristo. Però nel secondo capitolo del libro di Giobbe si parla dei cammelli. Una delle cose che perde Giobbe sono i cammelli. Allora, gli storici, gli archeologici hanno datato l'addomesticamento del cammello intorno al 1200 avanti Cristo. Per cui se lì si parla dell'addomesticamento del cammello vuol dire che già, ecco, quindi siamo dopo a questo tempo, quindi siamo in questo ambito. Alcuni secoli dopo, nel VI, V secolo avanti Cristo, questo racconto popolare, diciamo, è stato utilizzato da qualcun altro come cornice, come dicevo, a un'altra opera, questa volta poetica, che invece presenta una diversa immagine di Giobbe, dove appunto Giobbe perde quella sicurezza che aveva all'inizio. C'è l'intervento, vengono fatti intervenire questi amici, tutta la storia che ci sta nel mezzo, viene aggiunta nel V secolo avanti Cristo. Il che vuol dire, il V secolo avanti Cristo vuol dire dal 500 al 400, perché si va all'incontrario, no? Ecco. Il che significa che quel momento in Israele cominciano a farsi queste domande, sul senso del dolore, sul senso della sofferenza. Ancora in un momento successivo, probabilmente alla fine di questo V secolo, viene aggiunto un'altra parte, la parte finale, diciamo, dove interviene il quarto amico, che è un po' diverso, parla in maniera un po' diversa rispetto agli altri tre. Quindi una fase ancora successiva. Qui siamo intorno al 450 avanti Cristo. E infine l'ultimo ad essere introdotto è probabilmente intorno al III secolo avanti Cristo, il capitolo 28, questo poema sulla sapienza. datato il terzo secolo? Perché quello è il momento in cui appunto si è sviluppato in Israele la consapevolezza che la sapienza è qualcosa che viene da Dio, è qualcosa che Dio dona all'uomo ma che appartiene a Dio. E questo capitolo vedremo, l'affronteremo in maniera specifica, proprio parla di questo, di una sapienza che nessuno sa dove sta, dov'è il luogo della sapienza, si dice. Solo Dio conosce il luogo della sapienza, però Dio lo fa conoscere all'uomo come arrivarci. Quindi, ecco, vedete, anche quando, questo per me è importante anche perché ci si renda un po' conto, no? Perché si pensa che la Bibbia, anche quando vi ricordate abbiamo fatto la Genesi, abbiamo trovato tutte quelle tradizioni che erano già presenti e poi dopo entravano dentro al testo della Bibbia, qualcosa di vivo, e noi lo vediamo lì come una specie di museo, no? Per noi la Bibbia è intoccabile. Ecco, per gli antichi ebrei la Bibbia non era intoccabile, perché era qualcosa di vivo. E allora ecco, adesso per finire, quasi, vediamo, ecco, fatto un po', messo un po' questa base, con queste cose un po' tecniche che sono necessarie, cominciamo a vedere da vicino l'opera, che opera è questo, il tema anche. E quindi andiamo all'approccio sincronico, al metodo sincronico, cioè che prende il testo finale e vede la trama, vede i personaggi, vede, ecco, quello che succede, ecco, nel testo che noi abbiamo nella Bibbia, che è quello per noi è parola di Dio. E quindi abbiamo capito che il tema è quello della sofferenza vissuta da un innocente. E il libro di Giobbe affronta questo tema dal punto di vista umano, cioè come deve comportarsi l'uomo nella sofferenza, come si può conservare la fede. Ma viene sollevata anche la questione della giustizia di Dio. C'è un conflitto evidente tra la giustizia dell'uomo e quella di Dio. E il testo, come abbiamo accennato prima, ecco, si compone di una parte in prosa, il prologo e l'epilogo, e tutto il resto è in poesia. La parte in prosa è questa storiella, diciamo così, edificante di un giusto pio vuol dire religioso, no? Di un uomo giusto, che subisce però una serie di disgrazie, compresa la morte dei figli, la perdita di tutto quello che ha e infine anche la perdita della salute. E che però, ecco, nella parte iniziale rimane fedele al Signore, alla fede in Dio. E per questo nell'epilogo Dio lo ricompensa, addirittura gli raddoppia. Allora, se noi avessimo solo questo, potremmo dire qual è la morale? La morale è che basta mantenersi fedeli a Dio che tutto finisce bene. E dunque il giusto paziente avrà la sua ricompensa. Per gli antichi ebrei di qua, in questa vita, per i cristiani in quell'altra vita, ma cambia poco. In realtà, ecco, se leggiamo non superficialmente l'intero libro di Giobbe, ci si accorge, ecco, che questo Giobbe paziente regge poco. In realtà Giobbe è più che altro un ribelle. E infatti nella parte in poesia c'è tutta un'altra storia, e c'è tutto un altro Giobbe, e guardate, c'è anche tutto un altro Dio, come vedremo. Di fronte alla perdita di tutto, all'inizio Giobbe ha detto la famosa frase, no? Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Nella seconda parte, nella parte centrale, Giobbe invece lotta con Dio. Lui vuole capire perché gli sta succedendo tutto questo. E insulta Dio, lo affronta proprio brutalmente, con un linguaggio anche a volte esagerato, noi si potrebbe dire. Gli dice a Dio, che sta giocando sporco, che lui deve smettere di terrorizzarlo. Che si devono confrontare alla pari, Giobbe si vuole confrontare alla pari con Dio, e Dio non deve abusare del proprio potere, utilizzando il fatto che lui è Dio, per cui io sono un uomo e non posso far niente, non posso. Quindi il parlare di Giobbe diventa un parlare brutale, che arriva al limite dell'inaccettabile, anzi, a volte anche forse lo supera, possiamo dire. Quindi la differenza tra queste due parti del libro è evidente. Dicevo, appunto, perfino l'immagine di Dio, vedremo che diventa diversa. E è interessante vedere l'etimologia del nome Giobbe, perché il nome Giobbe, lo riprenderemo poi quando andremo al testo, ma intanto lo voglio accennare. Il nome Giobbe, che in ebraico è Job, quindi insomma, è abbastanza simile, significa dov'è Dio. Il nome di Giobbe è una domanda: dov'è Dio? E però, voi sapete, se non lo sapete come vi voglio, l'ebraico della Bibbia è scritto solo con le consonanti, era scritto in originale solo con le consonanti. Le vocali, diciamo così, sono state aggiunte nel VIII secolo dopo Cristo. Quindi, di per sé l'ebraico, e tra parentesi, l'ebraico moderno è scritto solo con le consonanti. È interessante perché, come dicevo, il nome Giobbe significa dov'è Dio, ma le consonanti ha le stesse consonanti di un'altra parola che significa nemico. Allora vedete, e guardate che per noi i nomi non hanno tanto significato, no? Ma nella Bibbia i nomi indicano qualcosa della natura di quella persona, o della storia che quella persona vive. Allora si potrebbe interpretare il nome di Giobbe come il riassunto, diciamo così, di tutta la sua storia. E quindi il suo nome, la sua storia è sotto questa domanda: ma Dio è un padre o è un nemico? Questo poi dopo lo svilupperemo, quando faremo i vari brani. L'ultima cosa che volevo anticipare, poi anche questo lo riprenderemo, ma mi interessa anche fare un quadro generale anche su questo. Sono anche un po' le varie interpretazioni, i modi di leggere del libro di Giobbe che oggi vari autori hanno, per esempio ne posso citare tre, che a qualcuno dicono qualcosa, a qualcuno nulla, ma non importa. Alonso Schefer, Ravasi, forse questo è più conosciuto, la Costa Curta, Vignolo, che ecco, e sono quello che io dico praticamente sono un po', ecco, le loro interpretazioni. E come vi dicevo all'inizio, ecco, una lettura seria del libro di Giobbe ci porta a vedere che il libro di Giobbe in fondo è un problema di come si parla, perché tutto nasce da una sfida che un personaggio che fa parte della corte di Dio, che si chiama Satana, poi vedremo però che non va confuso con quello, non si intende Satana e diavolo, è un'altra cosa. Fa una sfida a Dio, gli dice: guarda, sì, Giobbe, sì, Giobbe ti benedice, ma perché c'ha tutto, prova a toccarlo e poi vedrai come ti maledirà. Quindi è una questione, la sfida è su che cosa, come parlerà Giobbe. È un problema di linguaggio, è un problema di come si parla. Quindi il grande interrogativo che anima il libro di Giobbe è: come parlerà Giobbe di Dio nel momento della sofferenza? Come si parla di Dio? Ma un altro elemento importante del libro di Giobbe sono questi amici, come vi dicevo, che vanno per consolare Giobbe. Allora, l'altra domanda fondamentale è anche: come parlare di Dio alla persona che soffre? Quindi il parlare rimane centrale in tutto il libro, dall'inizio alla fine. E vedremo come è anche interessante che gli amici hanno tante risposte, parlano tanto di Dio, ma non parlano mai a Dio. Invece Giobbe, al culmine della sua sofferenza, smetterà di discutere con loro e si rivolgerà direttamente a Dio. Quindi la parola, quindi noi troviamo in questo libro uno svolgimento, un'evoluzione di vari linguaggi. All'inizio troviamo il linguaggio che è stato chiamato il linguaggio della fede popolare, cioè le prime reazioni di Giobbe. Le famose frasi che noi conosciamo, nudo sono uscito dal ventre di mia madre e nudo vi farò ritorno, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, danno l'impressione un po' di formule convenzionali, tradizionali, sono... Giobbe in fondo non sa che dire, no? E allora parla con che cosa? Con quello che a lui ha imparato, con quello che forse gli hanno insegnato. Sono frasi, noi si direbbe, stereotipe, come le preghiere fatte, confezionate, ma non usate così, non sentite, non vissute. Non sono le sue parole. Sono slogan che poi alla fine, sì, religiosi, ma che appaiono anche vuoti. Sono espressione di una fede tradizionale, appunto, che probabilmente a lui gli è stata tramandata, ma che non reggerà a lungo. Questa è la reazione di fronte alle prime disgrazie, quelle che toccano i suoi beni, i beni materiali, i beni affettivi, muoiono tutti i figli, tutti gli animali. Nella seconda prova che Giobbe subisce, che è quella in cui viene toccata la sua pelle, si ammalerà in maniera seria, di fronte alla moglie che lo sfida, gli dice: sì, vai, credi tu Dio. Allora anche lì Giobbe dà una risposta un po' preconfezionata, si potrebbe dire, perché dice: se accettiamo il bene da parte di Dio, perché non dovremmo accettare il male? Anche in questo parallelismo, no? Accettare il bene, accettare il male, insomma, anche questo fa pensare un po' a una frase proverbiale, Però, ecco, vedremo già la prossima volta che in questa frase c'è qualcosa già che comincia un po' a scricchiolare, Perché dice sì che da Dio accettiamo il bene, ma dice perché non dovremmo accettare il male, però in realtà non dice da dove, da chi dovremmo accettare questo male. Non è detto che sia Dio, Poi lo vedremo bene però la prossima volta. Quindi Giobbe comincia con questa reazione, diciamo, che gli viene forse da quello che lui era abituato, a cui era stato educato, che aveva ricevuto, Quindi con parole un po' preconfezionate, diciamo. Ma quando Giobbe comincia un po' a pensare, vediamo che queste parole convenzionali non gli bastano più. Perché che cosa succede? Succede che arrivano questi amici per consolarlo, ma in realtà si trovano talmente senza parole, che allora, dopo questo linguaggio della fede popolare, compare il linguaggio del silenzio. Giobbe, insieme ai suoi tre amici, stanno 7 giorni e 7 notti insieme nel silenzio, nessuno dice niente. Ogni tanto c'è il pianto di questi amici, che a vedere Giobbe ridotto così piangono, ma nessuno dice niente. Quindi il silenzio. Quelle formule non reggono. Se Giobbe aveva saputo che cosa dire alla moglie, anche ai servi, adesso non ha più parole, adesso non sa più che dire. Quindi per 7 giorni e 7 notti, sappiamo, 7 è il numero della perfezione, della completezza, no? Quindi cioè un silenzio necessario e sufficiente a che cosa? A riflettere. Quindi quel tempo, questo tempo e questo silenzio offrono l'occasione a Giobbe e ai suoi amici di riflettere, guardare profondamente dentro di sé. E allora ecco, da questo silenzio nasce un nuovo tipo di linguaggio, che è il linguaggio, inizialmente il linguaggio, diciamo, del dubbio, perché Giobbe prende la parola per primo e quello che dice rivela ciò che è successo dentro di sé in quei 7 giorni, in quelle 7 notti. Ha avuto il tempo di riflettere, ma ha avuto anche il tempo di ascoltare il suo dolore, il dolore del suo corpo. E allora Giobbe si apre in un lamento e anche in una maledizione, maledice il giorno in cui è nato. Però la cosa importante adesso, ecco, noi vogliamo sottolineare, è che non si esprime più mediante formule imparate da altri, ma parla con parole sue, e comincia a porsi delle domande. Quel perché, che prima o poi viene sempre a chi soffre. Perché io? È una domanda che richiederebbe una risposta, ma una risposta nuova, non più quella preconfezionata. Adesso Giobbe è credente, è il credente però che pone domande, che cerca di capire, vuole capire, vuole scoprire il perché. E allora ecco che ricorre a un altro tipo di linguaggio, quello che noi possiamo chiamare il linguaggio della teologia, perché la teologia è la fede che cerca di capire, non quella che è scritta sui libri che studiano i seminaristi. La vera teologia è la fede che cerca di capire. E però anche questa può avere aspetti diversi, siamo alla fine. Ci possono essere domande e risposte diverse, che partono da punti di vista diversi e arrivano a prodi diversi. E questo lo vediamo bene nei tre amici e Giobbe, che hanno linguaggi completamente diversi. I tre amici, ognuno a modo suo, diciamo, ma hanno tutti e tre lo stesso approccio, quello del dogma, della verità di fede. Loro difendono una dottrina classica, come dicevo, quella della retribuzione, cioè il bene viene ricompensato, il male viene punito. Se tu stai male, vuol dire che tu hai peccato. Non c'è possibilità di scappare da questo. Dio è giudice giusto e quindi a chi fa il bene gli dà il bene, a chi fa il male gli dà il male. Quindi tu stai male, vuol dire che tu hai fatto il male. Non c'è altra... Qual è il problema qui? Anche questo è un problema molto attuale, per noi, per la Chiesa. Perché su questa cosa, su questa diversità qui, si rischia la divisione oggi. Perché c'è chi come i tre amici parte dal dogma e la vita si deve adattare al dogma. Giobbe fa l'operazione opposta. Giobbe parte dalla realtà della vita, la confronta con la dottrina della retribuzione, che lui conosce bene quanto la conoscono gli altri tre, non è che loro vanno lì a insegnargli qualcosa. Ma a un certo punto dice che la sua esperienza contraddice quel dogma. E la realtà, secondo Giobbe, non può essere sacrificata al dogma. Quella di Giobbe si potrebbe dire è una teologia esistenziale. Se la vita contraddice il dogma, allora il dogma è inesatto. E noi dobbiamo continuare a cercare, e si deve continuare a cercare. Vedete, questa è una teologia dinamica, che permette l'evoluzione. Giobbe è in lotta interiore, è in lotta con Dio, ma questo lo tiene sveglio, si potrebbe dire, e lo costringe a continuare a cercare. E allora partire dalla propria esperienza cambia molte cose. Certe cose, principi che sembravano importanti, chiari, diventano invece secondari. E ecco, questa ricerca, guardate, userei due immagini. Uno sta sulla roccia, l'altro sta sulle sabbie mobili. Eh? ma quello che sta sulle sabbie mobili è sempre costretto appunto a chiedere aiuto anche, non è sicuro, chi è sulla roccia, chi si appoggia alla tradizione, chi fa della tradizione, perché non c'è da demonizzare la tradizione, però è fare della tradizione, della fede, del dogma, delle verità di fede, qualcosa che ti rendono sicuro, no? che alla fine non ti ha bisogno di Dio, perché tanto tu c'hai tutte le tue verità di fede. Alla fine, appoggiarsi sulle verità di fede, si rischia di non aver bisogno di Dio. Chi invece è sulle sabbie mobili della vita, che è qualcosa che è sempre in movimento, ti mette sempre in rivoluzione, si potrebbe dire. Ecco che allora non può far altro che gridare a Dio. E questo è quello che fa Giobbe. E allora ecco, dal linguaggio della teologia esistenziale Giobbe passa al linguaggio della preghiera. E sarà una preghiera di lamento, certamente, perché braccio, insomma, me ne è capitato di tutti i colori, ma è preghiera. E poi c'è anche il linguaggio della sapienza di questo capitolo, un po' a parte, diciamo. Perché è stato inserito questo capitolo con questo linguaggio diverso, diciamo, sapienziale? Perché nei discorsi, lo vedremo, di Giobbe con i suoi amici, si arriva a un certo punto che non c'è una via d'uscita. E loro continuano a ripetere la loro fede incrollabile nella verità della teologia della retribuzione, e Giobbe continua a dire no, non è così, e non si va da, in questo modo non si va da nessuna parte. Allora ecco, questo, la sapienza aiuta Giobbe a capire che lui non si può rimanere chiusi nei ragionamenti umani. Giobbe, tutti e due, sia gli amici sia Giobbe, hanno la pretesa di giudicare l'agire di Dio. Ma l'agire di Dio può essere compreso solo da una ricerca che parte dall'alto, cioè dalla rivelazione, cioè da quello che Dio è. E è un dono che l'uomo può ricevere. Non è qualcosa che l'uomo si può conquistare. Giobbe mi diceva, lui pretende, come che scuote Dio, no? Però a un certo punto o fa questo salto di vedere che è Dio che gli deve dire come, che senso ha, quello che lui sta vivendo, oppure non arriva da nessuna parte. Per finire, ecco, ci sono altri due tipi di linguaggio. Uno è il linguaggio di profetico del quarto amico, Elio, che ha una visione, sempre afferma la teologia della retribuzione, ma ha una visione un po' diversa. Soprattutto fa una cosa, chiama Giobbe per nome, cioè è convinto che Dio parla all'uomo e che l'uomo ha bisogno di sentirsi accolto da Dio. Allora questo chiamare per nome Giobbe significa entrare in relazione con lui, con l'uomo che è Giobbe, non con quello che rappresenta. E infine fine, ecco, possiamo dire il linguaggio della mistica, perché a un certo punto, appunto, Giobbe si rende conto che non sta più parlando con i suoi amici ma sta parlando con Dio, è Dio stesso che gli sta parlando. Infatti, a un certo punto, nel capitolo 38, allora il Signore rispose a Giacobbe di mezzo il turbine così, e Dio comincia a parlare con Giobbe, non dando risposte, ma ponendo interrogativi. E allora Giobbe si rende conto sempre più che lui è piccolo. Di fronte all'immensità della creazione, questi sono dei capitoli di cui Giobbe mi piacciono tantissimo, Giobbe si rende conto della sua realtà, di piccola creatura di fronte alla grandezza della creazione di Dio. E allora a questo punto tutto nella vita di Giobbe riprende le giuste proporzioni. Lui voleva parlare a Dio da uomo a uomo, aveva detto, cioè da pari. E ora invece si trova in presenza di Dio come Dio. E allora di nuovo ritorna il silenzio. Giobbe dice: mi tappo la bocca. Ma questo non è più il silenzio dell'inizio del libro. Adesso è Giobbe che vuole ascoltare Dio. Dio parla e Giobbe vuole ascoltare Dio. Ti ho udito con i miei orecchi, dirà alla fine, e ora i miei occhi ti hanno visto. Ecco. Allora il grande cambiamento avviene quando, dopo che tutti hanno parlato di Dio, adesso Dio ha parlato di se stesso. E questo ascoltare Dio che parla di se stesso significa, dice Giobbe, vedere Dio. E Dio si farà vedere definitivamente in Cristo, di cui Giobbe è la figura, di Cristo crocifisso, che realizza la salvezza, realizza quello che Giobbe ha intuito, che però adesso non vi dico perché lo vedremo al tempo opportuno.